numeri primi decretano mondi, se solo tu accedi a nuova coscienza. Buongiorno a tutti voi che state ascoltando Radio Cooperativa. Siamo in diretta, sono le ore 12:13 di venerdì 20 ottobre 2023 e ora inizio la trasmissione degli Altronauti a cura del Centro Culturale 6 Altrove. Vi ricordo che Radio Cooperativa da cui stiamo trasmettendo si trova ad Albignasego, in provincia di Padova. Il sito internet di Radio Cooperativa è www.radiocooperativa.org e sul nostro sito potete trovare, oltre che le notizie utili sulla radio, quindi il palinsesto e i programmi delle varie trasmissioni giornaliere e i nostri podcast, quindi le puntate registrate delle trasmissioni di Radio Cooperativa che pubblicano online i podcast, la possibilità di ascoltare la radio in streaming e oltre a ciò anche le possibilità per contribuire economicamente all'esistenza stessa della nostra emittente. Sul sito trovate i riferimenti per poterlo fare, c'è sia la possibilità di fare un bonifico tramite conto corrente bancario, sia la possibilità di fare invece un versamento su conto corrente postale oppure anche di pagare comodamente tramite anche il proprio computer o telefono con PayPal. Anche un piccolo aiuto è ovviamente molto molto apprezzato. E ovviamente a proposito di contatti vi ricordo anche il sito internet del Centro Culturale 6 Altrove, di cui questa trasmissione è uno spazio informativo e divulgativo, che è www.seialtrove.it. Ve lo ripeto, www.seialtrove.it. E qui potete trovare, oltre che informazioni utili sul nostro centro, anche i testi delle rubriche che pubblichiamo, i podcast degli Altronauti, nel nostro caso, quindi di questa nostra trasmissione, e riferimenti ai nostri canali YouTube. Oltre a ciò, c'è anche, se cliccate alla voce rubriche che trovate sul sito, la possibilità di accedere al blog, che è un altro strumento che utilizziamo come forma di divulgazione, perché spesso vengono pubblicati anche i testi che poi leggiamo durante le nostre trasmissioni. E a proposito di testi, la volta scorsa abbiamo letto uno spunto, uno scritto di Hermes intitolato L'altra realtà, con cui abbiamo inaugurato un nuovo ciclo di puntate qui agli Altronauti. Delle puntate, diciamo, dedicate ad un tema che questa volta è un po' meno filosofico e un po' più concreto, perché è un tema che ci porta a contatto con le nostre debolezze, che ci toglie molto spesso dagli allori in cui ci automettiamo e ci fa prendere contatto con quelle che sono le nostre piccolezze quotidiane, che però poi alla fine vanno sommandosi a costituire la nostra realtà. Ovvero abbiamo parlato della differenza tra una condizione in cui si può essere svegli, possiamo definire come essere svegli o quantomeno qualcosa di molto simile, una condizione molto simile o il più immaginabile possibile. E invece una condizione in cui dormiamo sostanzialmente. Qualcuno di voi, anche intervenendo telefonicamente, ha fatto il paragone con l'essere svegli o il dormire dal punto di vista proprio fisico. Ha detto che il sonno, ad esempio, può essere un'attività molto ristoratrice per il corpo ed ha anche tutta una possibilità di che vengono dati al corpo, oltre che di riposarsi, anche di rigenerarsi, poi attraverso il sogno anche di scaricare sicuramente molta tensione, di mettersi in una condizione in cui normalmente non si è nello stato di veglia. E questo sicuramente può essere vero da un punto di vista fisico. Noi abbiamo visto il sonno invece come una metafora, quindi come una metafora di una condizione di assenza rispetto alla vita. Quindi una condizione di presenza è quando io riesco a osservare gli stati d'animo che sto vivendo, riesco ad osservare i pensieri che sto vivendo e quindi non ne sono esclusivamente vittima, o quantomeno se lo sono, però posso osservare quello che accade dentro di me, esattamente come osserverei quello che accade fuori di me. E questo ovviamente è solamente un primo passo, perché poi si necessita anche di poter andare oltre questa semplice osservazione, ma l'osservazione mi permette di vedere che non sono presente. Spesso però, io questo lo verifico, te ne accorgi solamente dopo, a distanza di tempo. Il dopo può essere calcolabile in qualche minuto, in qualche ora, in qualche giorno, qualche volta capita anche qualche mese. Ti accorgi che non c'eri, che dormivi in una determinata condizione, che quindi sostanzialmente eri assente. La cosa che forse può essere più comune individuare per quanto riguarda ognuno di noi può essere quando siamo distratti dai pensieri, siamo sovrappensiero, si dice. Ma sostanzialmente anche in quella condizione uno pensa e pur facendo delle cose, vivendo, dicendo, eccetera, però si trova comunque a pensare nel mentre a qualcos'altro e questo gli impedisce di essere assenti, di essere presente, cioè lo fa essere assente nella realtà che sta creando. Però questo talvolta comporta degli errori, comporta delle distrazioni e sono questi errori, queste distrazioni che ci permettono, almeno parlo per esperienza, che mi permettono di vedere che ero assente, perché se non ne commettessi molto probabilmente non me ne accorgerei. Ti dimentichi qualcosa piuttosto che fai addirittura qualcosa che non c'entra nulla, perché in quel momento sei assente. E se tu non commettessi quell'errore o quella distrazione, non potresti vedere che sei assente. E questa quindi è una condizione più comune. Il testo che vi ho citato si chiama L'altra realtà e lo trovate sul nostro blog. L'indirizzo del nostro blog, per chi volesse accedervi direttamente, è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. E oltre a poterli ascoltare attraverso la nostra trasmissione degli Altronauti, questi spunti possono essere ricevuti via email, quindi sul nostro sito internet che è seialtrove.it trovate la possibilità di iscrivervi al pensiero settimanale, che è uno spunto che viene inviato la domenica mattina per chi quindi volesse anche totalmente senza impegno a titolo gratuito, quindi riceverlo via email e poterlo leggere. Altrimenti lo potete appunto leggere sul nostro blog. Questo scritto si chiama L'altra realtà. Il risveglio interiore dell'essenza consiste nello sforzo di essere presenti alla vita imparando a discriminare tra i momenti di effettiva presenza e quelli in cui, immersi in un sogno ad occhi aperti, si è assenti. Lo sforzo cosciente è il regolo con cui determinare la differenza tra ciò che in realtà siamo e ciò che invece immaginiamo di essere. Se in uno stato di vigile attenzione riusciamo a sentire dentro di noi il nucleo pulsante della vita, questa sottile differenza manifesta una rinnovata energia consapevole, aprendoci ad un'altra coscienza, capace di discernere fra uno stato ipnotico e lo sforzo necessario per uscirne. Questa esperienza è molto potente. E il vuoto che ne deriva e che si sperimenta spesso lascia sconvolti. Ammettere che la vita con cui entro in relazione è limitata e governata dalla ripetizione meccanica e inconsapevole di concetti schematici e abitudinari, all'inizio può essere davvero destabilizzante. Tuttavia, non c'è nulla da temere, poiché è in questa vacuità senza oggetto che la personalità si dissolve per fare spazio alla vera essenza. Lo stato di presenza è un atto magico, naturale. È la vita, così com'è, senza interpretazioni. È esperienza vivente. Ed è qualcosa di molto vivo per me questo testo che vi leggo, che vi ho letto, e anche questo lo potete trovare sul nostro blog, si chiama Esperienza Vivente, però, come avrete intuito, è la continuazione del testo che abbiamo letto nella puntata precedente. Quindi un secondo capitolo di questo nuovo ciclo, che, come vi dicevo, si chiama L'altra realtà. Ad essere sinceri, più che l'altra realtà, a me sembra la realtà. È soltanto che uno è talmente convinto che la realtà che immagina, che il mondo che immagina sia vero, che questo shock di cui si parla in questo testo di Hermes che vi ho letto, ti fa percepire la realtà con cui entri a contatto come un'altra realtà. L'altrove. Ma è la realtà. Può accadere anche attraverso delle cose apparentemente semplici. È quello che ad esempio capita a me, e è capitato anche di recente in questi ultimi giorni, in questa settimana, di accorgermi diverse volte, accorgermi solamente grazie, posso dire, all'errore, alla distrazione, di quanto le cose che credo molto spesso non siano reali, non sono come sono. Uno si autoconvince di determinate cose, anche molto semplici, anche di vedere qualcosa che non vede o di dire o fare qualcosa che poi non ha fatto, e si crea un'immagine diversa rispetto alla realtà. E se questo può accadere per tante piccole cose, anche quotidiane, la sommatoria di queste piccole cose, a maggior ragione, può creare un'immagine di me. Ha creato un'immagine di me che coltivo, che ho cristallizzato, senza mai la possibilità di verificare se questa immagine è vera o no. Questa immagine, che sicuramente può avere dei tratti positivi e dei tratti negativi, ma molto spesso, ad esempio, la idealizzo, da cui dunque anche la sofferenza o l'attrito nel riscontrare che questa immagine non è reale, e questa immagine di fatto non mi fa entrare a contatto con la realtà, è come se fossi dissociato dalla realtà e vivessi in un mondo immaginario, sostanzialmente. Su tante piccole cose, su tanti piccoli aspetti, che però di fatto poi fanno sì che durante anche il tempo di una giornata uno possa essere sostanzialmente distratto rispetto alla realtà. Questo è il criterio che utilizzo per interpretare, perché devo purtroppo interpretare questo testo, in modo molto affine a quello che è la mia esperienza. Qui in realtà si va oltre questa constatazione del proprio stato di veglia. Si parla di uno sforzo cosciente e quindi in questo caso non di eventi che accadono come vi ho citato, un errore che ti permette di vedere una condizione di distrazione che vivevi, ma uno sforzo cosciente è qualcosa di più, cioè è uno sforzo che viene fatto proprio in modo consapevole, in modo cosciente, per cercare di essere presenti. E quindi sforzi di questo tipo vanno a costituire poi il lavoro e permettono, scrive Hermes, diventa il regolo questo sforzo cosciente con cui determinare la differenza tra ciò che in realtà siamo e ciò che invece immaginiamo di essere. Qui poi si va oltre e quindi oltre questo sforzo qui si cita l'aspetto del risveglio interiore dell'essenza. E quindi l'immagine che mi trasmette il testo è che anche uno sforzo di questo tipo sia un preludio a queste possibilità che possiamo concederci. Ma è molto bello soprattutto il finale di questo testo che vi rileggo, che dice: lo stato di presenza è un atto magico naturale, è la vita così com'è, senza interpretazioni, è esperienza vivente. Le interpretazioni, io posso riscontrare, vedere, sono quello che molto spesso si frappone tra me e la realtà. E ci è giunto un messaggio. A questo proposito, vi ricordo che è possibile intervenire telefonicamente nel corso della trasmissione o tramite SMS, appunto. Il numero degli SMS è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5, sia tramite invece le telefonate in diretta. Aprirò le linee tra poco. Il numero per poter telefonare in diretta è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. E il messaggio ci giunge da Maria Cristina che scrive: La coscienza è una piccola cosa rispetto all'inconscio. La coscienza è come la parte emersa di un iceberg, ma la gran parte dell'iceberg è sommersa e non la vediamo. Non ne siamo coscienti, dormiamo. Riusciamo a svegliarci rispetto a qualche stereotipo sociale, ma mi chiedo che sforzo continuo e senza fine richieda diventare consapevoli di quanto sedimentato dentro di noi nell'inconscio fin dalla prima infanzia. Maria Cristina. Un messaggio molto interessante, ringrazio Maria Cristina che a memoria forse può essere la prima volta, credo, che scriva. E quindi grazie per questo, per l'espressione di questo pensiero, di questa riflessione, effettivamente. E, abbiamo spesso parlato anche in questa trasmissione, con riferimento poi in particolare nelle ultime puntate, alla psicologia transpersonale come possibile ponte, diciamo, con la scienza iniziatica, che quindi prelude ad una trasformazione della personalità, e abbiamo citato quanto l'aspetto della nostra personalità, che è quello a cui si riferisce, io credo, Maria Cristina, che però è molto spesso inconscia, fa parte di quelli di quella ripetizione di concetti schematici e abitudinari, una ripetizione meccanica inconsapevole che, di cui scrive Hermes in questo testo. E abbiamo parlato dunque della personalità e di come questa si formi, soprattutto attraverso l'esperienza dell'infanzia, quindi ci sarebbe poi sicuramente anche una formazione prenatale, poi i primi anni dell'infanzia, l'adolescenza, del contesto in cui uno nasce, cresce, gli esempi che apprende e tutto ciò che contribuisce a formare, a costituire la personalità. E dunque questa personalità di cui effettivamente non sono consapevole perché è quello che determina moltissime cose della mia, moltissimi comportamenti che adotto, che io considero miei o che considero gli unici possibili. Talvolta in modo più relativo, talvolta in modo più assolutista, ma comunque considero gli unici possibili. Io personalmente sono riuscito a entrare a contatto con uno spiraglio attraverso l'insegnamento, e nel mio caso è stato l'insegnamento che ho riscontrato nel centro altrove. Dico spiraglio perché il tempo è quello che mi ha permesso, che ha permesso che i semi che erano stati messi potessero. Potessero poi sbocciare, diventare delle piante e queste piante dare qualche piccolo frutto nel tempo. Come spesso accade, a volte bisogna anche mettere molti semi perché qualcuno possa poi effettivamente prendere vita e divenire una pianta al momento propizio. E quindi questo sforzo continuo e senza fine di cui cita Maria Cristina, secondo me è uno sforzo che però non può essere purtroppo la personalità stessa a fare, perché la personalità non ha nessun interesse a poter uscire da questa ripetizione. Sostanzialmente la personalità è un costrutto, una costruzione, che una volta che noi possiamo aver individuato questi automatismi, sicuramente io dico che sono lontano anni luce da poterli avere individuati, dal poterne essere emanci essermene emancipato, e quindi confesso la mia condizione di assenza molto spesso più che di presenza. Però una volta che abbiamo individuato questo costrutto, questo perimetro in cui noi viviamo, e già può essere secondo me qualcosa, poi serve sicuramente un'apertura che vada oltre alla personalità, perché ho potuto verificare su di me che la personalità alla fine non ha il desiderio di evolvere, perché lei vive già di per sé. Ed Ed è questo che testimonia, secondo me, la presenza in me, in noi, di un'essenza che va oltre questa personalità, perché altrimenti non ci sarebbe un'aspirazione che travalica questo piccolo carcere o questo piccolo giardinetto, se vogliamo non vederlo come un carcere, che comunque è lo spazio in cui ci ritroviamo a vivere. E come dice effettivamente Maria Cristina, sono poche le cose di cui siamo coscienti. Noi possiamo anche determinare e riscontrare in noi l'adesione a dei modelli sociali. Però poi di fatto ci sono moltissime cose che sono inconsce, cioè di cui non siamo consapevoli. E secondo me, però, vedo anche, come vi dicevo prima, che anche attraverso le piccole cose si può osservare questa condizione di non veglia. E poi lo sforzo, forse cosciente e continuo, può essere sicuramente un primo approccio, chi lo sa, per poi qualcos'altro, perché io ho potuto vedere che molto spesso sono i primi approcci che fanno nascere qualcosa da qualcos'altro, però. Cioè, bisogna fare un primo passo perché poi per poterne fare di successivi. Però io ripeto, come vi dicevo, la mia esperienza è un'esperienza comunque di approccio ad un insegnamento, anche con tutte le resistenze del caso, ed è l'insegnamento una luce per quello che è la mia esperienza, che ha permesso comunque, sebbene filtrata, sebbene interpretata, sebbene ridotta forse rispetto a quella che era la sua luminosità iniziale, poi di dare luce, di dare calore ai semi messi, perché la personalità, per quello che ho potuto verificare e sperimentare, secondo me, pur con i suoi sforzi, però non può, non desidera in questo caso evolvere. Questa ovviamente è un'opinione, un'interpretazione che vi do sulla base della mia esperienza. Adesso però apro le telefonate, quindi chi volesse dire qualcosa anche in diretta o fare delle domande lo può fare allo 049 880 90 20, altrimenti il numero degli SMS, come dicevamo prima, è il 345 18 91 68 5. Pronto?
Sono Antonio, ciao.
Ciao Antonio.
Dopo l'ultima volta ci ho pensato parecchio a un po' al tema del dormire e star svegli. E rispetto a questa questione qui di ciò che emerge e ciò che sta sotto, c'è l'inconscio personale e c'è l'inconscio collettivo. La parte che emerge e la cosa è ciò di cui siamo coscienti. Allora, poiché aveva un ascoltatore aveva giustamente detto un modo per dormire è quello di e non stare svegli, e quello è essere provinciali. E aveva ragione. Il provincialismo, il non aprirsi, le società aperte, pensa alla questione del viaggio. Ci sono persone che fanno riferimento continuo ai viaggi che hanno fatto a vario titolo, o purché non sia turismo consumistico, per curiosità verso le altre culture, cioè aprire gli occhi sul mondo. Esiste questo problema qua effettivamente. Poi adesso viviamo in un momento un po' brutto della situazione del mondo, perché tornano i nazionalismi, tornano le chiusure. Altro che essere svegli e prepararsi al futuro. E, la questione ecco, allora pensavo questo, che di quella parte emergente, che ruolo hanno le ideologie? Le ideologie svegliano o fanno dormire? E la religione, che ruolo ha? Sveglia o fa dormire? E potrei ripetere altre situazioni in cui mi sono chiesto, ma questo mi tiene sveglio o mi fa dormire? Poi, per quanto riguarda il linguaggio, la comunicazione, ecco, i giornali, per esempio, svegliano o fanno dormire? La stampa, la rete, oggi che i ragazzi usano molto la rete sveglia o fa dormire, fa solo baccagliare? Pensando un po' al discorso che nella trasmissione di Don Albino, uso per me una distinzione. Un conto è il linguaggio degli uomini, cioè legge del più forte, e un conto è il linguaggio di Gesù, per esempio, perché il linguaggio del Vecchio Testamento, il linguaggio degli usi e costumi, è ciò che è stato, è, mentre il linguaggio del Vangelo di Gesù è il linguaggio della fraternità, della libertà, dell'uguaglianza, appunto, della fraternità che si è persa per strada, la fraternità, la fratellanza, essere tutti figli di un unico Dio, di un unico Padre, o per chi non crede a Dio, della natura, dell'amore, ecco. E sento che Hermes usa spesso questo linguaggio, essenza, intendendo con cosa? Che cosa intende per l'essenza? E la realtà, e altra cosa è la realtà, è l'essenza di ognuno di noi, che per me l'essenza di ognuno di noi è l'umanità, è la vita, è il bios, è la vita, è l'umanità intesa non con appunto l'ideologia dell'antropocentrismo, cioè l'uomo al centro, al vertice della creazione, ma intesa come la vita, il bios, è l'apertura, è l'accettazione della nostra condizione. Ecco, e quindi questo lavorio interno che ognuno di noi dovrebbe fare avviene appunto negli anni, anche per affrancarsi dai meccanismi, affrancarsi da ciò che è morto, l'istinto di morte, perché in noi agisce l'istinto di morte, la stabilità, ma esiste anche l'istinto di vita, la proiezione verso il futuro, la gioia, ecco. Ecco, queste sono le riflessioni a cui mi hai portato col discorso della volta scorsa e col discorso che stai facendo ora. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille. Beh, grazie ad Antonio per questi spunti e soprattutto per aver testimoniato la riflessione che, grazie alla puntata anche della settimana scorsa, quindi ha potuto produrre. E lo scopo di questa trasmissione è proprio quello di poter essere uno stimolo, e lo è anche per me che sono qui a poterla condurre, non soltanto, ovviamente, posso immaginare, per chi ascolta. Quindi c'è uno scambio. E è molto interessante questo che dice Antonio per quanto riguarda, ovviamente, la domanda che lui ha posto indirettamente, diciamo, a Hermes. Lascio che eventualmente possa essere lui a dare questa risposta, ovviamente, in merito a che cosa intenda per essenza e cosa intenda per realtà, perché darei ovviamente una risposta che è filtrata attraverso quella che è la mia esperienza, perché per quanto riguarda la realtà, ovviamente io vi ho già riportato l'esperienza che ho vissuto, e per quanto riguarda l'essenza, idem sostanzialmente. Quindi lascio che poi sia Hermes eventualmente ad intervenire per poter dare questa visione o questa definizione ad Antonio. Invece l'istinto di morte che cita Antonio è anche questa, secondo me, una definizione che possiamo associare a quanto detto anche da Maria Cristina nel suo messaggio relativo all'inconscio, a quanto letto nello scritto di Hermes, di questa ripetizione meccanica, perché di fatto è un istinto di autopreservazione di questa personalità e quindi non è però arricchente, non è sostanzialmente risvegliante. Quindi la domanda che Antonio pone, che ruolo hanno nel giorno d'oggi le ideologie, se contribuiscono a svegliare o a fare dormire le religioni, i giornali o la rete? È molto interessante. Allora, nelle puntate del mese scorso abbiamo toccato il tema della religione. Abbiamo visto come potenzialmente negli insegnamenti religiosi possa essere letto un messaggio che, se non letto con il linguaggio ordinario, meramente più superficiale, può essere uno stimolo per il risveglio, per la trascesa di questa personalità e dunque raggiungere una condizione che è la condizione che spesso si vede incarnata in quelli che sono i punti di riferimento delle religioni stesse, come può essere Gesù Cristo, il Buddha, piuttosto che altre divinità, anche di religioni politeiste, non necessariamente monoteiste. Quindi la religione di per sé può essere o un oppio per i popoli, come diceva Marx, oppure può essere anche, se letta in modo diverso, uno strumento che però più che parlare ai popoli forse parla all'individuo, perché è dentro di sé, nella propria vita, che poi uno può effettivamente trarre spunto, ad esempio, credo, da Gesù piuttosto che da qualcun altro, e metterlo in pratica in questo senso. Poi può forse trasporlo nelle relazioni anche personali con gli altri, ma io vedo la difficoltà del mettere in pratica nella propria vita e quindi questa trasformazione poterla portare nella propria vita. C'era chi diceva, era Evola, che il cristianesimo aveva proposto alle masse una forma di realizzazione che invece è per i singoli, che quindi può essere applicata a livello singolare per ognuno, ma proporla invece come una dottrina, quindi come una ideologia a livello di massa, significa praticamente sperperare questo significato e di fatto dare delle perle ai porci. Adesso non diceva esattamente questo, però il senso che vi ho riportato è questo. Quindi c'è chi ha interpretato la religione, come la intendiamo normalmente, anche in questo modo, quindi come un messaggio che poi però è stato annacquato e è divenuto un possibile anche strumento non più di risveglio, ma al contrario, forse di mantenimento nel sonno. E la stessa cosa si può dire delle ideologie, perché alla fine la maggioranza delle ideologie, credo, avevano un elemento che era l'elemento dell'utopia, che ti spinge comunque a desiderare qualcosa di diverso. E sostanzialmente, dunque, abolendo le ideologie, che sono qualcosa che sicuramente schematizza il pensiero e crea dei recinti, quindi mentali che poi ti spingono anche ad agire secondo una mente collettiva, quindi privo di una tua coscienza, anche a livello dell'azione, però l'ideologia comunque mantiene un elemento, secondo me, di utopia che è positivo, perché ti fa poter aspirare a un mondo diverso, che poi purtroppo questo mondo si realizzi a volte nell'opposto di quello che uno immagina, però l'elemento dell'utopia purtroppo, abolendo le ideologie e basta, viene meno però anche quest'utopia e quindi non esiste più il desiderio di un mondo diverso che poteva spingere alla rivoluzione, al cambiamento, ma c'è semplicemente l'adeguarsi alle cose così come sono, senza desiderarne di diverse e quindi accettando anche una condizione di consumismo, accettando tutto quello che ci viene propinato perché non esiste nessuna alternativa. Quindi c'è sicuramente anche qui un elemento possibile che stimola al cambiamento, un elemento che invece trattiene. E la stessa cosa ovviamente vale per i giornali, vale per la rete, perché Beh, inutile dilungarmi sui giornali perché diciamo, lascio questo aspetto ad altre trasmissioni, ma sicuramente l'informazione di per sé dovrebbe essere neutra se viene portata in modo obiettivo. Se diventa invece una propaganda, diventa qualcosa che non contribuisce ovviamente a dare delle informazioni che possono esserti utili, ma che contribuisce a dirigimentarti e a farti credere qualcosa che non è vero. Lì però c'è un aspetto, diciamo, della propaganda, c'è un aspetto della, purtroppo, della menzogna, eccetera, eccetera. E in ogni caso anche un'informazione può essere utile, secondo me, nel momento in cui la ricevi, se però tu sei pronto a poter trarre spunto da questa informazione. La stessa cosa per quanto riguarda la rete, perché è indubbio che possa velocizzare e creare delle relazioni laddove prima non ce n'erano, a distanza, però mi sembra abbastanza chiaro nella società in cui viviamo che questa idea della rete come salvatrice del mondo era anche questa forse un'ideologia, per cui se uno è convinto che attraverso internet si possano risolvere i problemi dell'umanità, forse secondo me poteva dirlo 20 anni fa, quando internet era agli albori, e c'era, ma ora che l'abbiamo sperimentata e credo che ne abbiamo sperimentato l'invasione nelle nostre vite, è chiaro che anche questo può essere uno strumento che uno può utilizzare o no, ma a seconda del proprio grado di coscienza, per cui come per la religione, per le ideologie, per i giornali, io credo valga anche per la rete, che è lo stato di coscienza che vivo in quel momento, che mi permette di attingere ad un'informazione piuttosto che ad un'altra e mi permette di recepire un'informazione piuttosto che un'altra, mi permette quindi di trarre giovamento per la mia crescita o per il mio risveglio da uno strumento, oppure in realtà usare quello strumento addirittura come qualcosa che anziché svegliarmi mi mantiene in una condizione di sonno, di letargo e, o mi ci addentro ancora di più perché diventa uno strumento che decreta la mia vita 24 ore su 24 e quindi perdo anche quella piccola autonomia che avevo prima. Quindi è molto interessante questa domanda di Antonio, chiedersi se qualcosa mi aiuta a svegliare oppure aiuta a dormire. Credo che questa cosa si possa porre anche nella propria esistenza, cioè se un comportamento che adotto mi aiuta a restare sveglio oppure a dormire, perché io verifico che molto spesso per automatismo, proprio perché sono automaticamente rispondo in un certo modo, adotto dei comportamenti che non mi aiutano a svegliarmi, mi aiutano in realtà a dormire, ma devo sforzarmi di non adottare quei comportamenti e di adottarne di diversi, di dare delle risposte diverse, perché se non mi sforzo automaticamente ricado in quella tendenza, nonostante abbia potuto riscontrare che quella tendenza era per me nociva o comunque faceva parte di quell'istinto di morte. E da qui lo sforzo, nel mio caso senza Hermes, senza l'insegnamento, da me non sarei mai riuscito per l'aspetto che vi dicevo prima, che prevale in assenza di una luce, prevale questa automaticità di cui però uno non è consapevole e quindi ci fluisce in modo molto comodo. Ora, scusate per il tempo molto che ho dedicato a questa risposta, d'altronde le cose erano molto articolate che sono state chieste. Do di nuovo la parola a voi, 049 880 90 20 per le telefonate, oppure per gli SMS 345 18 91 68 5. Pronto?
Un attimo, Iapo, se sono Ivan, devo passarti la radio perché sennò c'è un casino, ecco qua.
Ciao
Devo
Ivan.
ridiscendere perché stamattina sono caduto, quindi è stato un problema alzarmi. Ciao Iapo, se sono Ivan.
Ciao, ti sei ripreso? Come stai?
No, sono da luce anche stamattina, infatti mi sono ridisteso perché ho battuto di nuovo la caviglia anche stamattina. E quindi adesso per abbassare la radio ho fatto un po' di fatichina. Sono qua. E ascolta, allora, intanto volevo fare i complimenti a Hermes per l'insegnamento che continua a darti e a darmi e a darci, soprattutto a darmi. Quindi sottolineo il mi, quindi questo, diciamo, parte riflessiva della grammatica italiana, quindi ho fatto un po' di grammatica adesso. Va bene, comunque, riguardo il risveglio interiore, a me capita molto spesso, io durante questo periodo, specialmente di convalescenza, se sono a casa svolgo praticamente l'attività di, scusatemi, psicodramma. Il psicodramma praticamente è una forma teatrale che ti permette di trasformare il reale al irreale. Quindi praticamente la cosa tipo nell'immaginazione immagino Luciana che mi venga a prendere sei altrove per portarmi da voi, nella realtà però Luciana non c'è perché comunque è irreale, quindi in quel momento là non c'è Luciana. E nel mio caso il risveglio interiore comunque lavoro molto sull'inconscio perché comunque ho imparato a non ascoltare più tanto il cervello, perché il cervello sì è vero ti comanda, però ascoltare il cervello molte volte fai male perché tante volte commetti anche degli atti abbastanza sbagliati, quindi ti permette a volte di fare delle cose che te ne puoi pentire, mentre l'inconscio ti permette di risvegliarti perché l'inconscio ti dice guarda che quello che ti ha detto il cervello non è proprio vero, sei sicuro di quello che stai facendo e quindi dopo là ti risvegli perché là sei praticamente nel, tra virgolette, un dormiveglia perché il cervello ti sveglia in parte, l'inconscio invece ti sveglia del tutto perché nella realtà ti fa guardare quello che praticamente tu non hai mai guardato o per pigrizia o per mille e un motivi. Quindi questa è un po' anche la risposta che volevo dare. Aspetta, oddio, Maria, come si chiamava
Maria
adesso? Non era la
Cristina.
nostra di prima? Maria
Maria
Cristina, mi pare che si
Cristina, sì.
chiamasse. Sì. Quindi un po' penso di aver risposto anche alla ragazza che aveva scritto prima, quindi Maria Cristina. E, beh, diciamo che nei miei insegnamenti che sto imparando adesso, anche da voi, sto avendo molti risvegli nel mio, diciamo, interiore. Prima di tutto nell'ascoltare le mie emozioni, quindi le cose che mi fanno star male adesso le trasformo in altre cose che magari sono irreali, ma reali, quindi trasformo lo psicodramma, chiamano così psicodramma. E quindi là mi fa svegliare molto. E devo anche dirvi che quando faccio ciò, quando io mi sveglio interiormente, mi sento ancora più felice di quello che ero felice, non che prima non lo ero, ma adesso non sono di più. Quindi continuo a essere ancora felice, come dicevo qualche trasmissione fa. E allora, e grazie anche a voi, perché per me questo è come se fosse una seduta meglio di uno psicologo, a differenza con lo psicologo lo paghi. Questo paghi con l'amore, paghi con la felicità, paghi con la serenità. A proposito di ciò, dopo ti chiudo, volevo chiederti, hai possibilità per piacere di aiutarmi a fare in modo che mi arrivano le email della domenica di quello che leggi tu di solito, perché è un po' difficile per me iscrivermi là. Io non sono pratico con in internet. Come faccio
Sì,
per farmi aiutare a fare
allora,
ciò?
se tu ricevi la mail, potresti, se hai la possibilità di far mandare un messaggio, magari mandare il tuo indirizzo email, perché altrimenti se no lo dovremmo dire qua, però lo ascolterebbero tutti.
Avete centro 6 altrove?
Allora, vuoi che ti dia che cosa? Il sito?
Sì, grazie perché
Il sito oppure l'indirizzo email?
no, ti scrivo un'email, vado meglio
Ah,
così me.
ok, perfetto. Allora puoi scrivere a questo indirizzo qua, quindi è un'informazione che può essere utile a tutti. Info, scritto
Info, ok.
INFO, chiocciola, sei altrove scritto tutto in lettera.
Quindi è 6, non cifra.
Esatto.
Quindi Savona, Impoli,
Imola. Esatto, altrove, tutto attaccato. Punto it.
info@sei altrove.a, ok.
E quindi va bene, allora se riesci a scrivere o a far scrivere un'email, se non è quindi per te un problema, possiamo vedere il tuo indirizzo e aggiungerti quindi a, molto volentieri al pensiero se settimanale.
Ah, ok, mi fate tutto, ok.
Sì.
E quanto si paga più o meno all'anno, al mese, non so?
No, niente, del tutto gratuito.
Si paga con l'amore, ho capito.
Esatto, sì.
Ok. Va bene, allora grazie, scusate se ho rubato tempo.
Ivan, guarda, non hai rubato tempo, anzi hai dato un bellissimo contributo, come spesso fai, alla nostra trasmissione. Ti ringrazio, ti abbraccio e ti auguro insomma buon ristabilimento.
Sì, sono ancora fermo a letto, mi sono fermato stamattina perché la caviglia non va bene, però vabbè, sono qua con voi, quindi è un sollievo. È meglio di una fasciatura, datemi retta.
Beh, grazie Ivan, è molto bello. Prego. Sentirlo.
Ok.
Ciao, ti abbraccio,
grazie,
alla prossima.
Salutami tutti i componenti del 6 altrove.
Va bene, grazie. Grazie, ciao, buona giornata.
Ciao.
Ciao. Grazie a Ivan per la sua riflessione, la sua testimonianza anche, che ha raccontato questa esperienza che sta vivendo di questa pratica. Sicuramente ce ne sono molte e quindi se una pratica riesce a produrre indubbiamente degli effetti su di noi è qualcosa che possiamo riscontrare. E una nota solamente tecnica a proposito dell'informazione che ha richiesto Ivan, quindi chiunque volesse iscriversi al pensiero settimanale può fare come ho suggerito di fare a lui, quindi mandarci un'email al nostro indirizzo che è info@seialtrove.it e quindi esprimendo questo desiderio noi possiamo inserirlo. È il pensiero che molto spesso poi viene anche letto e commentato nel corso delle nostre puntate radiofoniche e lo potete ricevere via email la domenica mattina, chiaramente a titolo gratuito. Solamente due parole sull'intervento di Ivan, che lui parlava della importanza di ascoltare le emozioni. Infatti anche nel testo che abbiamo letto si parla di percepire dentro di noi il nucleo pulsante della vita, per cui io per facilità, anche proprio per mia deformazione, vi ho citato l'aspetto dei pensieri, quindi dell'essere presenti o meno ai propri pensieri, della distrazione mentale eccetera, perché è quello con cui mi è più facile entrare a contatto, perché comunque vivo molto di più l'aspetto mentale. Ma come abbiamo detto in molte occasioni nella nostra trasmissione, noi siamo fatti di mente, ma siamo fatti anche di vita, e quindi la nostra parte vitale è quella delle emozioni e dei sentimenti, e siamo fatti anche di necessità fisiche, di un corpo fisico. Questo per semplificare ovviamente la descrizione dell'essere umano, ma molto spesso ci limitiamo esclusivamente alla mente, oppure esclusivamente al corpo, oppure esclusivamente ai sentimenti, confondiamo queste cose, eccetera. Ivan ci ha ricordato invece l'importanza di ascoltare le emozioni, come dice lui, perché anche questo sicuramente è un aspetto molto importante, perché uno a volte sente dentro qualcosa. A volte vive delle emozioni che però sono una risposta alla realtà che non ha a che fare oggettivamente con la realtà che è intorno. Uno può sentirsi oppresso quando in realtà non lo è, oppure può al contrario sentirsi in una condizione libera perché vive un determinato aspetto, invece magari non è così. Oppure, diciamo, oltre a quello che uno sente che può non essere reale, poi c'è anche quello che uno crede che può andare in contrasto con quello che invece sente, quindi c'è sicuramente un aspetto emotivo che a volte ci parla di noi e non è esclusivamente la mente a poterlo fare. Quindi grazie Ivan per averci ricordato l'esistenza di questo mondo delle emozioni che è molto ampio, molto vasto e fa parte di noi. È giunto un messaggio da Hermes, quindi prima Antonio l'aveva citato in riferimento ad esempio a che cosa fosse per lui l'essenza e la realtà, che sono queste parole che Antonio dice sente spesso nominare attraverso gli scritti che vengono letti in questa trasmissione, e quindi aveva chiesto un chiarimento. È giunto un messaggio e ora ve lo leggo. La realtà vivente è l'immanente contenitore cosmico in cui si esprime, per impressione, la totalità degli infiniti contenuti sperimentati dalla coscienza individualizzata in ogni possibile esperienza, dall'atomo alle stelle. L'essenza, eterna presenza, ne è testimone. L'uomo è il simulacro, cosciente o meno, di detto infinito. Pronto?
Salve, Apostolo Dennis.
Ciao Dennis.
Sai, ho finito ieri sera di leggere un libro di un semita, come dicono, non è, no, lo dico ironicamente, si chiama Ivan Illich, era figlio di madre ebrea, cioè di cultura ebraica, e era un prete tra l'altro. E una delle cose che lui continua a ripetere è che il sistema in cui viviamo ha lentamente stravolto il significato delle parole. Per esempio la parola bisogno e la parola aspettativa. L'aspettativa è qualcosa che ti viene dall'alto, ti aspetta la manna dal cielo, ti aspetta che il potente di turno ci elargisca del danaro o chissà cosa, no? Mentre il bisogno, o meglio la speranza, è qualcosa che parte dall'interno di noi, tante altre cose. Essenza non significa sintesi o concentrazione. Secondo i catari, il sangue era l'essenza dell'essere umano.
era la sede per quelli che credono dell'anima, ma non era il concentrato dell'uomo, era qualcosa di completamente diverso. Per quel che riguarda il sonno, bisogna spiegarsi una volta per tutte, perché le possibilità sono due: o l'essere umano è una creatura e quindi c'è un Dio con la bacchetta magica che ci ha creati. Guarda caso il suo figlio, Cristo, nel Credo si dice generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Quindi lui, cioè questo fantomatico Cristo, dovrebbe essere nato da un rapporto sessuale. Cos'è che voglio che stavo dicendo prima?
Del
O si
sonno.
crede che noi... Non ho capito?
Sì, parlavi del sonno, dicevi che o l'essere umano è una
Sì, o
creatura.
l'essere umano è una creatura e quindi è non un essere, è una creatura debole e bisognosa di aiuto, perfettibile e quindi molto simile a una macchina. E quindi ci vuole il meccanico, il medico, il prete, l'avvocato, il notaio per insegnargli la strada giusta da fare e come si deve comportare. Oppure noi siamo degli organismi, degli esseri viventi e siamo organici a quello che abbiamo attorno. Non siamo né i custodi, né i padroni, né... siamo una parte, un'essenza, se si vuol dire così, dell'intero cosmo. Il sonno non è un qualcosa che ci distrae dalla realtà o ci... cioè, è organico l'essere umano. Io per problemi miei dal 2004, per qualche mese ho avuto un attacco di labirintite dovuto a stress psicologico e per mesi e per anni poi ho avuto dei problemi di insonnia. Non lo augura nessuno. Non lo augura nessuno, non si può stare senza sonno, non si può stare senza il ripristino è un riequilibrio il sonno. Non è un qualcosa di magico o che viene da chissà quale Dio. È un qualcosa che è organico all'uomo, non si può. È come stare senza acqua, è come stare senza cibo, è come stare senza il sano e soddisfacente sesso. Non si può star senza, non si può star senza il sonno. Il sonno è organico all'uomo, non è un qualcosa che si può dirigere, determinare o è innato nell'uomo. L'uomo, ripeto, non esiste un'origine delle cose, non esiste un'origine, come dicevano gli indiani, la morte non esiste, è soltanto un cambiamento di stato. Noi siamo un insieme di atomi tenuti insieme dall'energia e questo lo sapevano già i greci, senza avere microscopi, essere intelligentoni o avere manuali da consultare. Sapevano già della natura atomica della materia e sapevano che per tenere insieme questi atomi ci vuole dell'energia vitale. E anche il fatto della contrapposizione tra Eros e Thanatos. Noi siamo fatti di vita e di morte. E anche un'altra cosa che volevo ribadire, in quel libro che ti ho detto prima, Genere e Sesso, parla anche della religiosità. Lui distingue, Ivanili distingue completamente la parola religione dalla religiosità. La religione la dà in mano ai vertici delle strutture religiose, delle organizzazioni, delle istituzioni religiose, mentre la religiosità è legata al popolo, alla gente, alle abitudini, agli usi, alle conoscenze delle persone, alle esperienze delle persone, qualcosa completamente distaccato, totalmente distaccato, e lo si vede anche in questi giorni quanto sia fallace come si può dire, l'ideologia dell'insegnare all'essere umano a vivere, lo vediamo prima ho sentito parlare di nazionalismi, io direi invece che sono arrivati, è arrivato all'ultimo stadio il sistema capitalista, il sistema che ha generato le polarizzazioni della gente, che ha generato il colonialismo con tutti i disastri che ha creato nel mondo, e lo vediamo, ripeto, proprio in questi ultimi giorni. Buona giornata, ciao.
Ciao Dennis, grazie per questo tuo intervento. Devo però fare una precisazione, perché l'avevo fatto all'inizio della puntata, però evidentemente forse Dennis si è collegato dopo. Il sonno di cui parliamo qui è il sonno della coscienza, sostanzialmente, non è il sonno inteso in senso fisico, quindi quello a cui alludeva Dennis sicuramente può essere vero perché fa parte della sua esperienza, ma noi qui non abbiamo ovviamente parlato di sonno nel senso proprio fisico dell'andare a dormire di notte, di giorno, quando uno vuole, ma di sonno nel senso del dormire anche quando si è svegli, come metafora. Infatti, oltre all'espressione del sonno o della veglia, abbiamo indicato anche l'espressione della presenza o dell'assenza, quindi della presenza o dell'assenza ai pensieri, ma come diceva prima Ivan, ad esempio, anche alla vita, quindi alle emozioni. Dunque, ringrazio Dennis per questo chiarimento, però per questa precisazione, però non è il sonno fisico di cui parlavamo, quindi uno può dormire le ore che ritiene necessarie o di cui ha bisogno, ma è il fatto di non essere presenti alla vita quando si è svegli, perché quando dorme uno dorme, quando si è svegli anche fisicamente, quindi il fatto di avere gli occhi aperti, di non essere a letto a dormire, non significa necessariamente poi effettivamente non dormire, ma su un aspetto però coscienziale qui parliamo, quindi è una metafora, è un po' l'essere assenti. Fatta questa precisazione, ovviamente d'obbligo, perché altrimenti non riusciamo a proseguire, non ci sarebbe più una comprensione corretta dei temi della nostra trasmissione, è interessante quello che sicuramente Dennis ha detto in merito allo stravolgimento delle parole. Sicuramente uno degli approcci che anche al centro abbiamo trovato, diciamo, nella polifunzionalità, nella multidisciplinarietà dell'insegnamento e delle attività, che sono sempre state proposte senza mai avere dei punti di riferimento univoci, e quindi anche l'aspetto delle ideologie e delle religioni è qualcosa che in qualche modo non ci appartiene, se non trarre spunto laddove si può, laddove lo si è ritenuto utile, ma trarre spunto è diverso dal invece aderire in modo pedissequo o ideologico. E uno delle, tra le altre cose, dei temi che abbiamo toccato, degli strumenti che sono stati utilizzati, è stata anche ad esempio l'etimologia, quindi la ricerca sull'etimo delle parole, l'origine delle parole, i significati, le radici, guardando anche all'utilizzo che molte parole hanno, ad esempio nella loro genesi greca, latina o ebraica, e non solo. Quindi tra i molti temi anche questo è molto utile, e quindi è bello quello che dice Dennis. E questo aspetto dello stravolgimento delle parole è sicuramente vero, come dice lui. Molto spesso utilizziamo parole di cui non siamo consapevoli, ma anche questo fa parte di quella meccanicità, di quella parte di noi inconscia che si esprime e che noi spesso non ne siamo consapevoli, e ci fa usare delle parole piuttosto che delle altre. E qui non c'entra tanto l'aspetto della nostra erudizione, della nostra cultura personale, ma c'entra proprio quello che noi siamo, che portiamo dentro. L'aspetto che lui diceva dell'essere organici, che l'essere umano è un organismo e non è una macchina, che è un tema che Dennis spesso ripropone nei suoi interventi, lo considero, io posso dire che secondo me è reale per quello che è la mia esperienza. Ciò non toglie che i meccanismi che viviamo esistono, ci sono, semplicemente perché abbiamo costruito una personalità nel tempo, quindi forse è questa personalità che nelle sue reazioni, nelle sue meccanicità, distaccata rispetto alla realtà, che è una realtà invece sicuramente organica, come dice Dennis, bella, eccetera. Però non affrontare, secondo me, questo, la nostra meccanicità, e quindi posso affrontarla solamente perché ho potuto riscontrarla, se non sarebbe solo un'idea, non affrontarla significa però non fare i conti con la propria schiavitù e magari credere, farmi un'idea molto bucolica, di essere organico alla natura, di essere un tutt'uno con la natura, eccetera, però nei fatti il mio comportamento può essere ancora meccanico. Quindi affrontare questa cosa, per quanto possa essere forse spiacevole, perché indubbiamente lo è, però è un po' affrontare la realtà. Giunge un messaggio che ci giunge da un altro componente del centro altrove, che è Mel, e che ci scrive tramite SMS la sua esperienza. E scrive: ciao Iapo, la mia esperienza al centro altrove ha svelato il semplice, tra virgolette, funzionamento della personalità e quindi della mente, illuminandone come sotto ad un riflettore il processo continuo di ammasso di dati, di informazioni, l'accumulo che poi diviene anche corpo fisico e inconscio. Questo processo, quando è il solo sperimentato, mi costringe a vivere nel passato, spesso uno psicodramma di memorie, fallimenti o rimpianti, a rispondere senza consapevolezza, a reagire restando nel conosciuto, usando ciò che è già accaduto per vivere adesso. Dormo. Ecco perché non sentivo mai di vivere appieno, poiché la realtà presente non era che la rielaborazione del passato. Non è stato facile ammettere di viaggiare sulla ruota del criceto. E adesso com'è? È vero, c'è la vacuità scioccante dell'arrendersi al non sapere cos'è il presente e la persistente tendenza all'abitudine, di cui ora colgo l'utilità vera e propria. E poi c'è la gioia sottile che percepisco, che è per me la semplice scoperta di come sono da viva, potenzialmente responsabile e quindi capace di essere totalmente in relazione al mondo e non solo. Ecco, questo per me è conoscere se stessi, la meravigliosa scoperta di sapersi capaci di essere. È una magia costante. Ti ringrazio e ringrazio altrove e la sua luce. Mel. Molte grazie a Mel per il suo intervento, molto, molto sentito e molto reale. Quindi Mel ha raccontato la sua esperienza, toccando molti temi che però sono temi sostanzialmente concreti, e quindi magari, chi lo sa, forse vorrà anche riproporli o affrontarli insieme in trasmissione, ma in ogni caso dopo non c'è la possibilità di poterli approfondire, quindi dato che puntate future ne avremo ancora, salvo esistenza di questa nostra piccola e bella radio, magari ci sarà l'occasione per poterlo fare. Intanto la ringrazio davvero e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti in questa puntata e coloro che sono rimasti in ascolto, quindi chi è intervenuto telefonicamente, ha espresso la propria voce, chi ha scritto, chi semplicemente anche è rimasto in ascolto. Vi ricordo, chi volesse iscriversi gratuitamente al pensiero settimanale può scriverci una mail a info@seialtrove.it, ripeto info@seialtrove.it, oppure visitare il nostro sito che è www.seialtrove.it e quindi sapete come fare. Grazie a tutti, e gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. A questo proposito vi ricordo che sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org, è possibile trovare le modalità per contribuire economicamente all'esistenza della nostra radio, tra cui la possibilità di fare una donazione tramite bonifico bancario o tramite conto corrente postale, oppure anche comodamente tramite PayPal. Un piccolo contributo è ben accettato perché contribuisce al mantenimento in vita di questa piccola ma purtroppo costosa realtà. Ciao a tutti e grazie. La realtà vivente è l'immanente contenitore cosmico in cui si esprime per impressione la totalità degli infiniti contenuti sperimentati dalla coscienza individualizzata in ogni possibile esperienza, dall'atomo alle stelle. L'essenza, eterna presenza, ne è testimone. L'uomo è il simulacro, cosciente o meno, di detto infinito.